State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando SBS Italian in diretta o in podcast, e con voi Massimiliano Gugole e Elisabetta Merati.
E allora, come anticipato, andiamo adesso in Israele, dove domenica scorsa si è insediato il nuovo governo guidato da Naftali Bennett, ponendo fine all'era Netanyahu durata 12 anni. Questa nuova coalizione funzionerà, lo ricordiamo, in base ad un accordo di rotazione. Il capo del partito di destra, Yamina, Naftali Bennett, sarà il primo ministro in carica fino a fine dell'agosto 2023, per poi passare a Yair Lapid, leader del partito centrista Yesh Atid.
Il governo, che aspettava il voto di fiducia della Knesset, il Parlamento israeliano, ha ottenuto la maggioranza di 61 parlamentari su 120. Noi, per fare il punto della situazione, abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma di oggi con il giornalista corrispondente da Gerusalemme Michele Giorgio, chiedendogli dettagli sulla nascita di questo nuovo governo.
Sì, perché sembra che sia stato decisivo l'appoggio di Ram, uno dei principali partiti che rappresenta i cittadini arabi israeliani, il cui leader Mansour Abbas è ritenuto l'uomo che ha permesso la nascita di questo nuovo governo. A Michele Giorgio abbiamo iniziato quindi con il chiedere chi è quest'uomo e perché sia considerato una figura chiave dell'intera vicenda.
È una figura chiave Mansour Abbas, perché con i suoi 4 deputati ha garantito la maggioranza alla Knesset a questa nuova coalizione, una coalizione eterogenea che comprende partiti del centro-sinistra e anche della destra, appunto questo partito islamista. È una coalizione, per la verità, dominata comunque dalla destra. È lo stesso primo ministro di questo nuovo esecutivo, Naftali Bennett, che ha mandato all'opposizione Netanyahu dopo ben 12 anni, è un nazionalista religioso con posizioni da falco nei confronti dei palestinesi e nelle questioni della sicurezza regionale. Però comunque Mansour Abbas è riuscito a convincere anche gli altri membri della coalizione, in particolare Yair Lapid, che è questo esponente centrista, l'architetto di tutta questa coalizione del cambiamento, così come viene chiamata, che era venuto il momento di inserire anche un partito arabo all'interno della stanza dei bottoni in Israele. Che poi Mansour Abbas ci sia davvero all'interno di quella stanza dei bottoni è tutto da dimostrare, perché in realtà non ha ottenuto granché in termini di ministeri e di posizioni, perché ha un sottosegretario nella presidenza del Consiglio, nell'ufficio del primo ministro, però non ha ottenuto molto in termini appunto di poltrone. Invece sostiene di aver ottenuto parecchio per ciò che riguarda i finanziamenti, intorno ai 12 miliardi di dollari, che dovrebbero arrivare nei prossimi 5-10 anni nelle zone a maggioranza araba di Israele, per costruire infrastrutture, per migliorare il sistema educativo, la struttura burocratica, per migliorare anche il sistema scolastico. Quindi lui è convinto che riuscirà a portare delle cose molto concrete al suo elettorato e va avanti.
Hai accennato a Netanyahu, che è stato il primo ministro in carica più a lungo in Israele e rimarrà comunque a capo del partito Likud, che rappresenterà l'opposizione. Pensi che per Netanyahu questa rappresenti una fine definitiva?
No, assolutamente no. Dobbiamo tenere conto che questo governo in carica già da qualche giorno è molto debole alla Knesset. Si regge solo su un voto di più, diciamo, dell'opposizione, 61 contro 59, ragion per cui in qualsiasi situazione particolare, definiamola una perturbazione politica significativa, potrebbe portare qualche deputato della maggioranza a non votare alcuni provvedimenti particolarmente importanti, causando la caduta del governo. Al momento questo non è imminente, però qualcuno prevede che quando ci sarà da votare la legge di bilancio, la manovra di bilancio, verso la fine dell'anno, allora a quel punto le cose potrebbero cambiare. Ad esempio, i finanziamenti che sono stati promessi all'islamista Mansour Abbas per questo suo passo particolarmente importante potrebbero ridursi notevolmente, questo portare il partito Ram a fare delle scelte diverse, ma questo poi varrà anche per altri partiti, ad esempio quelli di destra, più radicale come Yanina, lo stesso partito del primo ministro, potrebbe reagire male di fronte a un partito nazionalista religioso molto di destra, potrebbe reagire male a delle sollecitazioni degli Stati Uniti rispetto alla riapertura di un negoziato con i palestinesi, che questa forza politica, come anche altre che sono all'interno della coalizione, non guardano certo come una priorità del programma di governo. Ecco, quindi Netanyahu ha tutta la possibilità di ritornare in gioco, lui ci crede fortemente. Credo che un ostacolo importante sulla strada di Netanyahu, al di là di quelli politici, saranno anche quelli giudiziari, perché Netanyahu è sottoposto ad un processo per corruzione, frode ed abuso di potere, e le udienze che si sono svolte sino ad oggi, per la verità, non sono state particolarmente favorevoli al primo ministro, all'ex primo ministro. E quindi è chiaro che un'eventuale condanna, anche se diciamo, i tempi del processo saranno lunghi, potrebbero incidere non poco sulle decisioni di Netanyahu di proseguire, invece interrompere la sua carriera politica.
Vi ricordo che stiamo parlando con il giornalista e corrispondente da Gerusalemme, Michele Giorgio. Ti cito un pezzo del New York Times che ha ricordato che nel 2016, il giorno dopo la vittoria di Donald Trump alle allora elezioni presidenziali, Naftali Bennett dichiarò davanti a un gruppo di giornalisti stranieri che era finita l'era di uno Stato palestinese e sostenne apertamente la necessità di occupare militarmente gran parte della Cisgiordania. Quali saranno allora le conseguenze per la pace e la stabilità della zona, anche alla luce del riemergere di queste dichiarazioni?
Ma innanzitutto precisiamo che la Cisgiordania è già tutta occupata da Israele sin dal 1967, ma indubbiamente, lo dicevo anche prima, Naftali Bennett è un esponente della destra radicale, tra l'altro con una radice religiosa. Naftali Bennett crede che tutta il territorio storico della Palestina, quindi Israele e quelli che noi chiamiamo i territori occupati, siano parte di Eretz Israele, della biblica terra di Israele, e su questo territorio nessun altro popolo se non quello ebraico deve avere la sovranità. Quindi anche un piccolo stato palestinese in un territorio minuscolo per Naftali Bennett, a meno che non cambi idea nei prossimi mesi, nei prossimi anni, è inaccettabile, sarebbe inaccettabile. Quelle sue dichiarazioni rese nel 2016 descrivono molto bene le sue posizioni politiche, però è anche vero che non c'è più l'amministrazione Trump, che questa amministrazione Biden, per quanto sia più concentrata sui rapporti difficili con la Cina o con la Russia e naturalmente sulla questione del rilancio dell'accordo sul nucleare iraniano, del 2015, che Trump aveva affossato, dovrebbe tornare ad occuparsi anche della questione palestinese. Quando nelle scorse settimane c'è stata l'escalation militare tra Israele e Hamas e la grande tensione a Gerusalemme per gli sgomberi con la forza di tante famiglie palestinesi che si annunciano nelle prossime settimane, ebbene il segretario di Stato americano e il presidente americano Biden, pur riaffermando la loro vicinanza a Israele, hanno comunque dichiarato che la soluzione dei due stati è importante, che bisogna ritornare al negoziato, e hanno anche riallacciato una serie di rapporti con i palestinesi che si erano spezzati durante i 4 anni di Donald Trump alla Casa Bianca. Quindi Bennett dovrà fare i conti anche con quelle che saranno le posizioni del principale alleato degli Stati Uniti, di Israele e gli Stati Uniti.
Dato che hai citato invece i conflitti interni, in conclusione ti chiedo: c'è stata da parte del partito di Hamas una qualche risposta alla ottenuta fiducia del governo oppure no?
Una risposta c'è stata, ed è quella che ad Hamas, ma in realtà un po' a tutti i palestinesi, al di là del loro orientamento politico, diciamo, la sostituzione di Netanyahu con Bennett non ha rappresentato un granché, soprattutto non rappresenta dal loro punto di vista un passo in avanti, perché conoscono le posizioni di Naftali Bennett e quindi non si aspettano che questo governo appena entrato in carica, appena nato, possa prendere delle decisioni importanti per rilanciare il negoziato o un rapporto diverso con i palestinesi. Al contrario, se parliamo proprio di Hamas, i rapporti sembrano abbastanza già difficili, perché con il governo che non c'è più, quello di Netanyahu, c'è stata anche una guerra non molti giorni fa, 11 giorni di lanci di razzi da Gaza, di bombardamenti pesanti di Israele sulla striscia di Gaza, e tra l'altro la questione della tensione a Gerusalemme si è ripresentata anche con Bennett, perché proprio qualche ora fa a Gerusalemme si è svolta la cosiddetta marcia delle bandiere, che è una marcia della destra israeliana anche nella zona araba della città, proprio per riaffermare il controllo di Israele su quel settore della città che fu occupato nel 67, e c'è stata grande tensione, si è temuto un altro lancio di razzi da parte di Hamas anche in direzione di Gerusalemme, come era accaduto il 10 maggio, quindi l'inizio di una nuova guerra, di una nuova escalation. Per ora questo non è accaduto e naturalmente tutti si augurano che non accada, ma sicuramente i rapporti tra gli islamisti di Hamas e Naftali Bennett non potranno certo essere tranquilli.
E questo era il corrispondente Michele Giorgio da Gerusalemme, che abbiamo sentito circa 3 ore fa, prima dell'inizio del programma. Purtroppo il suo speech non è andato a buon fine, perché come abbiamo sentito nel GR in Israele, ora che è notte fonda, proprio nelle prime ore di quest'oggi si sono registrati nuovi attacchi israeliani nella striscia di Gaza, dopo che 20 incendi sono stati provocati da dispositivi lanciati da Hamas nel territorio israeliano. Al momento ci sono pochi dettagli, visto che questi eventi risalgono veramente a pochi minuti fa, ma la BBC riporta che non ci sarebbero stati né feriti né vittime per il momento a Gaza. Maggiori informazioni saranno disponibili nelle prossime ore e noi ve ne daremo conto naturalmente anche nei prossimi giorni.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.